Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle informazioni, alle notizie internazionali, giovedì 3 novembre 2022. E allora per questa puntata, anche per questa puntata abbiamo un po' di cose piuttosto interessanti, perché ci occuperemo innanzitutto della situazione in un'area, quella africana, in particolare l'area intorno al Chad, il Sudan e l'area del Sahel, che è un'area dove ci sono moltissime tensioni. In particolare in Chad c'è stata una vera e propria strage, perché i militari al potere con un colpo di Stato hanno sparato sulla folla che protestava per la fine del processo di condivisione del passaggio al potere ai civili, il processo di condivisione che non è stato tanto condiviso, manifestazione dell'opposizione e l'esercito ha sparato. Si parla fra i 50 e i 70 e alcune fonti dell'opposizione parlano anche quasi di un centinaio di morti. Poi parleremo un po' di quello che accade in Sudan e faremo anche un quadro della situazione nel Sahel, e questo lo faremo con Edoardo Baldaro, che è già intervenuto altre volte nella nostra trasmissione. Vedo che Adriano è qui con noi. Ciao Adriano.
Sì, solito intrico di cavi.
È uscito fuori da questo groviglio.
Sì, come il boa constrictor.
Sì. L'importante è uscirne. E quindi Edoardo forse ce l'abbiamo già telefono.
Dovrebbe già essere al telefono, vero?
Ciao, buonasera.
Perfetto. Ciao Edoardo.
Perfetto. Oh, bene. E come stava introducendo Giacomo, nella zona, diciamo, del Sahel, su cui hai fatto anche dei libri ponderosi che non sono usciti da molto, stanno succedendo un po' sempre le solite cose, ma si direbbe ci siano alcune differenze. Generali che fanno dei golpe su dei generali che hanno perso legittimità. Ecco, questa perdita di legittimità, partirei da qui. Da cosa è dovuta? Sono le piazze? Non credo. Sono gli appoggi esterni e la Wagner, i francesi che se ne... Cioè, in tutto questo altro groviglio che sembra un po' questo dei cavi qua nello studio, qual è il motivo dirimente per cui una cordata perde legittimità?
Intanto grazie mille. Grazie di nuovo per l'invito, è sempre un piacere partecipare alla vostra trasmissione. Bella domanda, anche perché appunto, diciamo, in Sahel osserviamo dinamiche simili, ma in realtà, detto in maniera un po' cinica, è una regione che non ci fa mai annoiare. Ovviamente è un disastro soprattutto per le popolazioni, per le popolazioni civili. E quello che diciamo adesso, quello a cui stai facendo riferimento, immagino sia il golpe nel golpe avvenuto in Burkina Faso, che poi in un certo senso ricorda molto quello che è successo in Mali. Allora, la questione della legittimità, secondo me ci sono due dimensioni da tenere in conto. Da un lato, ovviamente, la crisi securitaria. Cioè, noi parliamo, quando parliamo di Mali e Burkina, parliamo fondamentalmente dei due paesi che si sono alternati in cima alla classifica, alla terribile classifica, del numero di morti legati alle violenze per le insorgenze jihadiste e per la controinsorgenza portata avanti appunto da questi paesi. Quindi chiaramente una dinamica di insicurezza e di violenza che tra l'altro si espande sempre di più. Oggi, adesso in Mali di nuovo nel nord, la situazione è estremamente confusa e tesa, insomma, per scontri anche adesso di nuovamente tra i gruppi legati al Qaeda e lo Stato Islamico. Però, stando sul Burkina, effettivamente il primo colpo di Stato, quello di gennaio, quello fatto da Damiba, era stato fatto sulla scorta appunto perché si accusava il regime civile di non essere in grado, di non essere stato in grado di gestire la crisi securitaria. E quindi la legittimità di questo regime si basava sul presentarsi come appunto un regime che avrebbe risolto la situazione. Poco prima del secondo colpo di Stato, che c'è stato adesso a inizio ottobre, da parte invece del capitano Traoré, interessante anche questo, il primo era un colonnello, il secondo un capitano, gli eserciti saheliani hanno tutta una loro sociologia che andrebbe seguita fondamentalmente. Detto questo, comunque, perché il secondo colpo di Stato? Perché c'è stato subito prima del colpo del putsch fatto dal capitano Traoré un convoglio umanitario scortato dall'esercito burkinabè verso Djibo, che è una delle principali città del Burkina, cinta d'assedio da mesi, non c'è accesso umanitario, si hanno pochissime notizie su quello che sta succedendo in questa città. Un convoglio umanitario è stato attaccato facendo una strage sia di militari che di civili da parte appunto dello SNIM, insomma dei gruppi jihadisti legati al Qaeda nella zona. Questo ovviamente per un regime che fondava la propria legittimità sulla capacità, sull'essersi presentato come il regime che avrebbe risolto la situazione securitaria, chiaramente ha ricreato le condizioni di scontento. Questo nello specifico, poi per terminare la risposta, questo direi che è la questione più nello specifico, però poi c'è il trend più di lungo periodo, che appunto è di fatto l'indebolimento ulteriore che abbiamo osservato di quel poco di strutture democratiche, istituzionali democratiche, di stati comunque molto disfunzionali, e in generale questo ritorno dei militari, che è legato sia al fatto che ormai vengono percepite come tra le poche istituzioni ancora funzionanti, anche se poi spesso colpevoli di massacri, ma ancora percepite come funzionanti, e anche perché comunque negli ultimi 10 anni tutto il sistema di intervento internazionale, in particolare la trazione occidentale, è sugli eserciti che ha investito, e quindi chiaramente questi sono riemersi come gli attori forti. Quindi c'è qualcosa di lungo periodo e qualcosa poi di più specifico che appunto poi si può osservare in Burkina, in Mali, in Chad è ancora un'altra storia, diciamo.
Senti, ti volevo riportare un po' a quello che sta accadendo in Chad e soprattutto rispetto alla repressione sanguinosissima che c'è stata. È una transizione, un colpo di Stato, quello in Chad, e cioè il passaggio quasi dinastico da Idriss Déby al figlio, che è stato sostenuto sostanzialmente dalla diplomazia francese. Macron è andato ai funerali di Déby, l'Unione Africana, l'Unione Europea e la Francia hanno sostenuto questo percorso che poi doveva portare a un passaggio al potere civile che non c'è stato, e da qui poi le manifestazioni e la repressione, come se ci fossero due pesi e due misure nel modo in cui la Francia ha trattato i golpe in Burkina, in Mali e in Guinea, e quello in Chad, probabilmente perché il disimpegno in Mali ha portato lo spostamento degli interessi geopolitici e militari francesi in Chad.
È verissimo. Allora, è verissimo. Diciamo che il Chad ha rappresentato un precedente. Aggiungo, non soltanto la Francia, anche l'Unione Africana si è giocata una buona parte di legittimità in Chad, diciamo, permettendo, non sanzionando appunto un tipo di transizione che di fatto era un golpe bianco militare, nello stesso periodo in cui appunto avevamo quelli in Mali, in Guinea, poi abbiamo avuto il Burkina, insomma i due pesi e due misure applicate nel caso del Chad. Stando specificamente alla Francia, diciamo che il Chad rappresenta almeno dagli anni 80 un bastione, anche in questo caso completamente disfunzionale, nel senso che più volte in realtà i vari presidenti francesi hanno cercato di rompere, in particolare poi i rapporti con Déby, quindi con Déby padre, quello che ha governato per 30 anni fino all'anno scorso, quando è morto sul fronte interno, diciamo. Però ci sono stati diversi tentativi di rompere o ridefinire rapporti con il Chad di Déby. Al tempo stesso questo non è mai stato possibile, perché la presenza, prima di tutto militare francese, la Francia ha tra le sue principali basi militari nell'area, da cui irradia, come si dice, come si usa dire all'Eliseo, da cui può irradiare nel resto, diciamo, della regione dell'Africa francofona, ha fatto sì che il Chad sia sempre stato il partner inevitabile per l'Eliseo. E quindi ci si è, dicevo, a partire dagli anni 80, perché la prima missione è dell'86 in contrasto con la Libia di Gheddafi, perché nel nord del Chad fondamentalmente, però da lì poi si è mantenuta una presenza che di fatto non si è mai interrotta, anche perché il Chad ha avuto, se vogliamo così dire, la fortuna geopolitica, in questo caso davvero, di essere sempre al centro di crisi diverse, perché il Chad confina col Sudan e quindi quella che è stata tutta la crisi del Darfur, il Centrafrica è altro paese con una crisi che è proseguita a lungo, e il Sahel, quindi appunto il Niger, la Nigeria, il lago Chad, Boko Haram, il Sahel con le altre insorgenze jihadiste. Quindi insomma il Chad è sempre stato necessario, e questo, e tra l'altro il Chad ha sempre anche contribuito, motivo per cui anche l'Unione Africana ha accettato per esempio di chiudere più di un occhio fondamentalmente sull'accettare questa transizione, che appunto poi transizione non si è rivelata, il motivo per cui poi la gente è scesa in strada appunto l'altro giorno, il 20 ottobre, ed è stata massacrata dal regime. Però concordare su questa transizione, permettere una transizione ai militari in Chad, è stato legato appunto al fatto che il Chad resta inevitabile anche per esempio per l'Unione Africana, perché è tra i principali contributori di truppe. Di nuovamente, se pensiamo a MINUSMA, quindi alla missione delle Nazioni Unite con grossissima partecipazione africana in Mali, il Chad partecipa con un altissimo numero di truppe, e questo non solo in Centrafrica, insomma. Chad è necessario, si è creato una propria più che legittimità, inevitabilità internazionale in tutto quel quadrante, grazie fondamentalmente tra l'altro proprio al proprio esercito, che è la colonna portante del regime dei Debi, a questo punto possiamo dire al plurale, perché è l'impressione che proseguirà insomma la dinastia.
In questo senso si potrebbe leggere un po' tutta la zona come uno status quo mantenuto tale, con la copertina di questa transizione che deve sempre avvenire, e questo vale per il Chad, per il Sudan soprattutto, ma anche per gli altri paesi del Sahel, e questo permette ai veri poteri forti, diciamo militari, quelli che hanno le armi, di continuare a mantenere il potere. E chi trae più vantaggio delle potenze globali questo stato di cose?
Dicevi giustamente chi ha le armi, non solo le armi, perché poi di nuovo bisogna fare distinzione tra paese e paese, però per esempio in Chad l'esercito non ha solo le armi, ha anche buona parte delle attività economiche, nel senso che essendo stato direttamente o indirettamente al potere una parte dell'esercito quantomeno da decenni, ovviamente qualcosa di simile, cioè in maniera diversa, ma pensiamo, non lo so, un paese non troppo distante, pensate all'Egitto, ovviamente l'esercito non ha il potere solo perché detiene le armi, ma perché detiene tutti i gangli vitali dell'economia. Ecco, questo diciamo si vede come poi ci siano connessioni tra tutta una serie di gruppi di potere e le forze armate, chiaramente, che ricordiamo paradossalmente era stata un'eccezione quest'ultimo decennio o questi ultimi 15 anni nell'area, perché per lungo tempo tutta l'Africa occidentale è stata un'area caratterizzata appunto dalla presenza dei militari al potere. Quindi, partendo dal presupposto che poi appunto andrebbe fatta distinzione paese per paese, chi ci guadagna? Di nuovo facciamo una distinzione paese per paese, nel senso che se prendiamo il Mali, chiaramente il Mali, diciamo la giunta, il Mali era la chiave di volta della strategia di intervento franco-europea, chiamiamola così, per cui la rottura soprattutto con i francesi implica che ovviamente la giunta al potere ha dovuto crearsi nuovi partner, e lì viene fuori la Russia, dove appunto, come dire, per ribadire un punto su cui siamo già venuti, non è che la Russia improvvisamente è diventata potente in quel quadrante dell'Africa, o sicuramente diciamo coltivava relazioni da tempo, ma la Russia si inserisce laddove si creano dei vuoti, laddove falliscono i partner tradizionali per diversi motivi, ecco. Quindi in Mali chiaramente appunto la Russia ne emerge, in Chad il discorso è già più complesso, cioè appunto in Chad è chiaro che la situazione diventa insostenibile per i partner occidentali nel momento in cui il regime reprime nel sangue, con i numeri appunto che sentivo, che di cui stavate parlando, le manifestazioni, e si rifiuta di seguire diciamo gli accordi conclusi un anno e mezzo fa, però sta di fatto che in quel caso lì i militari del governo vanno benissimo ai francesi, per esempio, ma ricordando sempre i francesi anche in Mali. Io ricordo ancora le dichiarazioni di Macron, che dopo il primo colpo di Stato disse: ah, certo che si lavora meglio con questi, con i colonnelli, che non con il governo civile precedente. Il problema è stato il secondo colpo di Stato, insomma tutta un'altra serie di logiche che poi si sono create. Però fondamentalmente ci sono attori, l'Unione Europea cerca di, per esempio, di essere un pochino più attenta anche a dare delle condizionalità, tra virgolette, anche se per esempio l'uscita al Mali sembra più legata alla presenza della Russia che non all'antidemocraticità della giunta maliana. Sta di fatto che ci sono attori che cercano di fare più attenzione, ma la verità è che sono logiche principalmente di interesse, sono logiche di politica, di mantenimento di influenza e presenza, quindi si lavora con chi c'è, ecco, si lavora con chi è, cioè l'importante è che si possano fare partenariati efficienti, mi viene da dire. L'impressione è abbastanza questa. Breaks is on the beat, wake up boy and again. Hey, ya man. Hallelujah, Abu Lazim Arzabil, Bakhtuwa Biyal.
بسم دعايلك وتيد بسم دعايلك وتيد بسم دعايلك وتيد بسم دعايلك شفت الدبلة فوق ايدي قد لي مخطوبة بوحي وي يا الله الليلة دوي يا الله وتيد بسم دعايلك وتيد بسم دعايلك وتيد بسم دعايلك وتيد بسم دعايلك شفت الدبلة فوق ايدي قد لي مخطوبة بوحي وي يا الله الليلة دوي يا الله الليلة دوب ولازم ارضى بالمكتوب يا الله
الليلة دوب ولازم ارضى بالمكتوب يا الله
الليلة دوب ولازم ارضى بالمكتوب يا الله
الليلة دوب ولازم ارضى بالمكتوب يا الله
الليلة دوب اوه 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 اوه
ازال عنه
بنات الحي
ازال عنه
بنات الحي
ازال عنه
بنات
الليلة دوب ولازم ارضى بالمكتوب يا الله
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 الليلة دوب اوه 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 اوه
Senti, a proposito delle dinamiche di cui parlavi nel Chad, anche in Sudan c'è una dinamica molto simile, nel senso che la giunta di Al-Burhan, in fin dei conti, ha come riferimento, come modello e anche come alleato l'Egitto di Al-Sisi, dove appunto l'esercito, così come anche in Sudan, ha delle fortissime interessi economici e proprio materiali. Forse anche questo, come dire, impedisce passaggio a un potere civile, perché molto probabilmente i militari non solo hanno paura di perdere questo potere, ma poi hanno anche timore di ritrovarsi di fronte a dei tribunali civili che li accusino delle nefandezze che hanno fatto fino adesso anche nella repressione. Basti pensare che il golpe è solamente di un anno fa, quello in Sudan, che ha interrotto ancora brutalmente la transizione verso un potere civile. Forse nello specifico del Sudan poi anche l'opposizione, però, in qualche modo, nonostante insomma tenga la piazza, appare un po' divisa per certi versi.
Certamente aggiungo, tra l'altro, appunto parlando di personaggi che se sottoposte a giudizio se ne insomma rischierebbero di dover pagare le conseguenze di gesti di delle loro azioni compiute per decenni, penso a uno degli uomini forti adesso del regime in Sudan, cioè MT, il vecchio capo dei Janjaweed, per dire, quindi considerato genocidario in Darfur. Sicuramente queste sono ulteriori considerazioni. Aggiungo, il Sudan poi, il discorso può essere fatto anche per altri paesi, basti pensare che in Chad durante la transizione i negoziati con i 52 gruppi armati ribelli, sempre per dire appunto poi anche cos'è la situazione in Chad, e il governo di transizione di Mahmoud Deby, del figlio di Deby, sono stati fatti, i negoziati sono stati condotti in Qatar. E questo conta, nel senso che poi più ci spostiamo in là, per esempio il Sudan in maniera particolare è anche un paese, appunto giustamente parlavi dell'Egitto, ma diciamo in cui si assiste anche a una serie di a una competizione per l'influenza all'interno anche poi del quello che vogliamo chiamare mondo arabo, comunque di quella parte, competizione tra potenze del Golfo, l'Egitto stesso, quindi anche appunto appoggio a uomini diversi, quindi ulteriormente poi il Sudan aggiunge un ulteriore livello di complessità che non dico che sia assente negli altri paesi, diciamo, della fascia saheliana, però in Sudan è più evidente, anche per, appunto per gli interessi e legami fortissimi storici che ha con il regime egiziano fondamentalmente.
Sì, i soldati sudanesi sono stati anche a sostegno dell'invasione dell'Arabia Saudita nello Yemen.
Esattamente.
Quindi c'è un collegamento.
Esattamente.
In tutto questo contesto gli nuovi attori, come per esempio la Russia, cominciano, come dire, un po' a sgomitare, a farsi spazio, perché adesso anche dopo il golpe in Burkina Faso, insomma, si stanno affacciando in quell'area. E questo comporta molto probabilmente anche per i francesi una perdita di influenza in quello che è sempre stato il loro cortile di casa, o è semplicemente una ritirata, come dire, strategica?
La verità sta sempre un po' da entrambe le parti, nel senso che, mettiamola così, da un lato in tanti, soprattutto in aree, diciamo, tra gli osservatori di ciò che accade in Sahel, per esempio, in tanti sostengono che la rottura col Mali, cioè, sia stato un favore fatto dalla giunta a Parigi, perché per esempio Barkhane erano anni che Parigi cercava un modo di ridurne le dimensioni per una questione comunque di non riuscire a reggere i costi sia politici che economici connessi alla missione. Quindi diciamo, da un certo punto di vista sicuramente che ci sia un'intenzione non certo di ritirarsi da parte della Francia, ma ridefinire, se riuscendo anche un po' a ridurre la propria presenza. Era il tentativo di europeanizzare l'intervento in Sahel, infatti, di coinvolgere sempre più paesi europei, a partire dall'Italia, che ricordiamo essere il secondo paese in termini di presenza, cioè giochiamo con la Germania, però sicuramente l'Italia ha aumentato enormemente la propria presenza in tutto il Sahel negli ultimi anni, a livello diplomatico, militare, eccetera.
Sì, in funzione anti-migranti anche.
Esatto, sì, appunto. Poi appunto, se uno si va a guardare i dibattiti parlamentari, leggerà e sentirà parlare di questione terroristica, se poi uno va a guardare l'effettiva volontà è puramente in funzione anti migranti, non per nulla il Niger è il primo paese di azione. Ma a parte questo, dall'altra parte la Russia sta sgomitando. Sì, diciamo che ci sono sempre, cioè si sta facendo strada. Di nuovo, anche in questo caso bisogna sempre da un lato distinguere, nel senso che da un lato c'è un discorso di supporto che pare abbastanza reale presso la popolazione civile, per esempio. Cioè, noi abbiamo visto tante manifestazioni con bandiere russe e tutto, ma questo è più che altro in funzione anti-europea, nel senso anti-europea è tutto ciò che gli europei ormai rappresentano, cioè di compromissione con regimi corrotti, di incapacità di risolvere la crisi securitaria. Quindi la Russia sembra un'alternativa, tra l'altro senza presuntamente ovviamente un passato coloniale pesante, coloniale o neocoloniale. E poi c'è un discorso del rapporto con i regimi, cioè noi appunto abbiamo questi regimi, abbiamo queste trasformazioni in atto, questo si chiama democratic backsliding che osserviamo, cioè questo ritorno degli autoritarismi in Sahel, non che prima fossero democrazie proprio particolarmente funzionanti, però diciamo in maniera ancora più evidente, e quindi si cercano nuovi partenariati, e la Russia sta applicando in Sahel lo stesso schema che si è visto in altre aree dell'Africa, che aveva provato in Mozambico, che ha attuato in Repubblica Centrafricana, eccetera. Cioè scambio fondamentalmente, sicurezza, quindi per esempio la presenza di Wagner, altri accordi di tipo commerciale in cambio di sfruttamento delle risorse attraverso i grandi campioni nazionali, di Lukoil, vedi accordi così, oppure appunto attraverso il diritto di sfruttamento delle risorse minerarie, per esempio quello che si sta assistendo con le miniere d'oro nel Mali, che pare appunto si comincino a entrare nelle mire di Mosca. Chiudo su questo punto dicendo però anche lì la Russia comunque è impegnata nella situazione in cui è impegnata, per esempio è di una quindicina di giorni fa l'annuncio di Wagner per cui sono stati chiusi gli arruolamenti per l'Africa e il Medio Oriente, perché tutte le nuove reclute e tutte le risorse di Wagner sono da mandare in Ucraina. Per cui anche lì, diciamo, bisognerà capire per quanto tempo, se va avanti la situazione in Ucraina, bisognerà capire anche per quanto tempo la Russia avrà la capacità di proiettarsi sul continente africano, perché comunque ha un costo mantenere una presenza lì. La Russia ha sempre meno soldi e capacità materiali da spendere altrove, diciamo.
Si direbbe che utilizzino delle altre forme di penetrazione del territorio, del sostrato anche nella società, in particolare direi quella sudanese. C'era un articolo oggi di Agenzia Nuova, insomma una nota di Agenzia Nuova, che parlava di addentellati tra una società, sono queste scatole cinesi, scatole russe, in questo babushke, di società che fanno capo a Prigozhin, sempre, che scambia armi con possibilità di intervento data dai servizi di intelligence locali sudanesi e che sono controllate da Emeti, quindi torniamo ancora a quello che citavi tu. E questo intreccio crea in pratica, oltre al deep state di Emeti, che sostanzialmente controlla un po' tutto il paese, crea anche questa collaborazione, che è un qualcosa di più della collaborazione. Poi appunto c'è lo scambio di servizi in cambio anche di oro e di servizi, nel senso di sicurezza, che completa il quadro. Quindi anche dovendosi occupare dell'Ucraina, hanno ormai creato una sorta di sistema che funziona da solo per controllare, allora, tutto.
Certo, guarda, da questo punto di vista c'è senza dubbio, ma infatti giustamente citavi le armi, la vendita di armi è stato uno dei primi, diciamo, uno dei primi canali utilizzati per stringere legami in particolare con gli eserciti, appunto citavi giustamente il Sudan, ma di nuovo è un ragionamento che può essere applicato anche a tutti i paesi un po' della fascia saheliana, nel senso che tutta una serie di strumenti, armi da combattimento che per esempio i partner europei non volevano dare precedenza agli eserciti locali, li ha forniti a Russia, che poi fornendo le armi crea anche accordi di cooperazione militare, per cui manda istruttori, ed è per esempio il modo con cui Wagner è entrata in Mali, in Burkina, ma anche in Niger volendo, ci sono istruttori Wagner, è il modo con cui poi si creano accordi militari, per cui di nuovo prendo il Mali, che conosco meno specifico, ma appunto l'attuale ministro della difesa Sadio Camara, colonnello, va a Mosca nel 2019 a seguire una formazione e oggi è considerato l'uomo tra virgolette di Mosca in Mali, proprio perché ha passato più di un anno comunque in Russia dentro questi quadri di accordi di cooperazione militare, che appunto hanno una dimensione sicuramente istituzionale e tutta una dimensione informale, poi di scambio appunto di risorse tra gruppi di potere, quindi questo senza dubbio. Torno sul caso del Sudan, tutto giusto quello che dicevi, resta comunque il fatto che anche lì appunto il Sudan è interessante, anche perché ci mostra comunque anche in alcuni casi i limiti di queste strategie, di questa strategia russa. Per esempio i russi hanno puntato a ottenere per esempio l'autorizzazione a costruirsi una base navale a Port Sudan, quindi ad avere la propria base navale sul Mar Rosso, che ovviamente per tutto quello che sono anche i commerci internazionali è una delle aree più critiche, più importanti. Sembrava che l'accordo fosse stato concluso tra l'altro con appunto la giunta attualmente al potere, e poi in realtà il presidente Al-Burhan ha fermato tutto. Quindi per esempio anche lì, nonostante Emeti avesse spinto per autorizzare la costruzione di questa base, quindi anche lì è una discussione ancora, probabilmente ne sentiremo ancora parlare di questa base navale, però appunto ci mostra come sicuramente la Russia arriva in profondità, crea anche sistemi che, come giustamente notavi, sono anche in grado poi di vivere da soli, ma non ottiene tutto quello, diciamo, a cui punta. Come nessuno, ma perché il principio è sempre lo stesso, cioè i regimi locali non sono soltanto pedine in mano delle grandi potenze, sono attori pienamente consapevoli di potersi giocare, poter giostrare tra diverse potenze che hanno dei loro interessi, e ogni regime calcola come tirare fuori il meglio per sé, mettendo l'una contro l'altro, eccetera.
Certo, è cambiato decisamente il paradigma. Mi veniva in mente il discorso di Mitterrand, quello della bolle, in cui appunto si invitava i paesi africani a portare avanti un processo di democratizzazione, pena la mancata approvazione di sostegno dai paesi, diciamo così, europei e del nord. E sembra invece che adesso, sempre in nome di una nuova guerra fredda per certi aspetti, si sia pronti a tollerare anche regimi indigeribili. Anche se poi quel discorso di Mitterrand in realtà poi ha aperto anche tutta una serie di tavoli di trattative che hanno cambiato decisamente il corso di certi regimi, o forse poi invece l'hanno anche rafforzato in maniera cosmetica.
Certo, nel senso appunto, cioè, stando al discorso della Ball, da un lato si considera essere il discorso che ha aperto l'ondata di democratizzazione in Africa, però appunto poi bisogna vedere, nel senso che prendo i paesi di cui stavamo parlando, regimi come quelli di Compaoré oppure appunto in Chad, poi si è arrivati a Déby, sono tutti regimi che semplicemente hanno saputo giocare il gioco, nel senso che hanno fatto delle aperture cosmetiche, diciamo, in termini democratici, ma poi per mantenersi al potere. Non è ovviamente il caso per tutti, ci sono state anche transizioni democratiche riuscite. È chiaro che tutta una parte, diciamo, le origini di tutta una serie di regimi presenti oggi, dei sistemi di questi nuovi regimi, chiamiamoli neopatrimoniali, si utilizza nel termine in accademia, cioè appunto che sfruttano le istituzioni, ma poi per fini personali, eccetera, eccetera. Le origini sono proprio in quella fase di transizione lì, che comunque ha avuto delle estreme debolezze, perché penso appunto al discorso della Ball, ma poi penso anche a tutto quello che è stato il sostegno francese in quello che era ancora lo Zaire, alla fase finale di un regime terrificante come quello di Mobutu, cioè, quindi insomma ovviamente tante diverse debolezze. La questione del cambio di paradigma e della nuova competizione, in realtà se ne sente parlare da 15 anni almeno, da quando si dice appunto la Cina che sta arrivando in Africa, che appunto in realtà, cioè nel senso, la Cina come nuovo player centrale sul continente africano, il che è vero, è una competizione un po' diversa, diciamo, rispetto a ovviamente a quello che era la guerra fredda. Secondo me rischiamo di avere una visione un po' limitata, solo parziale, se guardiamo soltanto da un punto di vista internazionale, cioè c'è questa nuova competizione, quindi i regimi locali possono, c'è maggiore comprensione, ecco, nei confronti dei regimi locali. Di nuovo, c'è anche una profonda abilità dei regimi, dei governi locali, anche quelli democratici, non soltanto quelli autoritari. C'è una profonda comprensione della situazione attuale, della fluidità, diciamo, del sistema internazionale e e delle diverse potenze sul continente africano. E quindi in parte anche, diciamo, sono gli attori internazionali, sono le grandi potenze che anche un po' a un certo punto si devono accomodare a quanto, allo spazio di manovra, al margine di manovra, chi viene lasciato a livello locale, insomma. Cioè, sono un sostenitore abbastanza anche di questo cambio di prospettiva, diciamo, se per quanto possibile. Poi mai totale, ovviamente, le influenze internazionali contano moltissimo a tutti i livelli, economico, securitario, politico, eccetera. Però, insomma, non dimentichiamoci mai che c'è sempre il contributo anche dal basso, ecco.
Certo, anche le elite, diciamo così, di questi paesi riescono a inserirsi all'interno delle contraddizioni di quest'ordine, esatto, nuovo ordine globale. Come peraltro poi spesso e volentieri si è sempre accusato il colonialismo di quello che è accaduto in Africa, il che è assolutamente vero, ma bisogna anche dire che è una buona parte e anche una responsabilità delle elite locali, che sì, sono proprio frutto di quel sistema, ma che hanno avuto un loro protagonismo non indifferente.
Certo.
Bene, Edoardo, noi ti ringraziamo, insomma, del tuo intervento. Adesso dobbiamo scappare per andare in Brasile a raccontare delle lezioni.
Buon viaggio allora.
E quindi grazie ancora del tuo contributo, insomma, risentirci a presto.
Assolutamente, grazie a voi.
A presto, ciao.
Ciao,
ciao. Ciao, ciao.